avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
La richiesta di scioglimento del PKK ha il sapore di una svolta storica, ma è davvero così? Qual è la posta in gioco? Cosa succede in Cisgiordania dopo che Israele ha dispiegato i carri armati? E poi un bilancio di questi primi mesi di giubileo con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Questo è Il Mondo alla Radio, io sono Cecilia Seppia, dall'altra parte del vetro a guidarci nella regia Gabriele Di Domenico, che saluto e ringrazio, e bentrovati a tutti voi. Allora, il PKK è nato nel XX secolo, nell'epoca più violenta della storia dell'umanità tra le due guerre mondiali. La negazione della realtà curda, le restrizioni ai diritti e alle libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione, hanno giocato un ruolo significativo nella sua nascita e nel suo sviluppo. Inizia così la lettera appello con cui lo storico leader curdo, fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, Abdullah Öcalan, ha chiesto dal carcere dove è detenuto lo scioglimento del PKK, un appello accolto con favore dalla Turchia e dalla regione autonoma del Kurdistan iracheno, ovviamente, visto anche che per 47 anni ha condotto una lotta armata continua contro Ankara, causando, pensate, più di 40.000 vittime. L'appello di Öcalan è stato accolto con favore anche dalla nuova Siria di al-Bashir. L'Iran si è espresso positivamente. È uno sviluppo significativo e speriamo che contribuisca a tranquillizzare i nostri alleati turchi riguardo ai partner statunitensi nella lotta all'ISIS nel nord-est della Siria, ha dichiarato Brian Hughes, portavoce del Consiglio di Sicurezza della Casa Bianca. Sicuramente lascia sperare in una pacificazione che può portare benefici e stabilità a tutto il Medio Oriente, soprattutto più diritti per la popolazione curda. È possibile allora leggere questo fatto come una svolta storica? Marco Guerra ne ha parlato con Valeria Talbot, responsabile del desk Medio Oriente dell'ISPI.
Si tratta sicuramente di un evento storico, di questa richiesta da parte del leader storico del PKK, Öcalan, ricordiamolo, in prigione dalla fine degli anni 90. Questo appello si inserisce all'interno di un processo iniziato qualche mese fa, a ottobre, quando il leader del movimento, del partito del movimento nazionalista, Bajeli, alleato di Erdogan, ha aperto alla possibilità appunto di un dialogo sulla questione curda, ad una ripresa del dialogo sulla questione curda, appunto proprio lanciando a Öcalan questa richiesta di lavorare a favore di uno smantellamento del PKK, di una deposizione delle armi per avviare un processo di pace in Turchia. Ricordiamo che lo scontro tra il PKK e lo Stato turco dura da oltre 40 anni, con migliaia di vittime tra civili e militari e miliziani e militanti dell'organizzazione, che viene considerata terroristica in Turchia, così come nell'Unione Europea e dagli Stati Uniti.
Per la Turchia può essere veramente un punto di svolta per arrivare a una pacificazione?
Questo è l'obiettivo, quello appunto di avviare un processo di pacificazione, perché abbiamo visto appunto anche nel corso degli ultimi anni quale sia stata la portata dello scontro, quale sia stato l'effetto della stretta da parte del governo sui partiti di ispirazione curda, accusati di avere legami con il PKK. Abbiamo visto come appunto negli anni leader curdi siano stati messi in prigione, e anche gli amministratori locali nelle province curde hanno subito una stretta da parte del governo, con accuse vere o presunte di affiliazione al PKK. Quindi sì, sarebbe un processo importante che porterebbe anche appunto a una pacificazione sicuramente nel paese, anche ad un sostegno, ad un rinnovato sostegno forse della componente curda nei confronti del partito di governo, del partito di Erdogan. Ricordiamo che in passato la componente curda è stata una importante, diciamo, componente del sostegno al governo.
L'autonomia e i diritti del popolo curdo quindi saranno sul tavolo di un eventuale negoziato che si può aprire con lo scioglimento del PKK. A che punto è l'integrazione del popolo curdo all'interno della Turchia? Resta ancora una ferita aperta?
Ma sul tavolo appunto c'è la deposizione delle armi innanzitutto. Quali sono poi i contenuti del negoziato resta da vedere. È un processo che comunque, cioè, non sarà dall'oggi al domani, appunto sarà un processo lungo i cui risultati li vedremo col tempo. Non stiamo parlando di autonomia, perché lo Stato turco è uno Stato unitario. E sul piatto, cioè sul tavolo, ci potrebbe essere un maggiore riconoscimento dei diritti, partendo dai diritti culturali per la minoranza curda, che in Turchia è stimata tra il 15 e il 20% della popolazione, di una popolazione che oggi è di circa 85 milioni di abitanti.
Il PKK che ruolo ha avuto in questi 40 anni di attività?
Ma il PKK è considerato appunto in Turchia un'organizzazione terroristica, ha portato avanti negli anni diversi sanguinosissimi attentati, e quindi è una formazione destabilizzante sul piano interno, contro cui appunto c'è stata una forte e dura reazione da parte del governo turco, dello Stato turco, tanto che il PKK nel tempo ha poi spostato le proprie basi operative, il proprio quartier generale, nel Kurdistan iracheno. E questo spiega anche il perché negli anni la Turchia abbia portato avanti azioni militari anche nel Kurdistan iracheno.
E ora per gli altri aggiornamenti dal mondo la linea va a Michele Raviar.
Sì, Cecilia, cominciamo con gli aggiornamenti sulla salute del Papa. Come nei giorni scorsi, la notte è trascorsa tranquilla, rende noto la sala stampa vaticana nell'aggiornamento di questa mattina. Il Papa, dopo essersi svegliato, ha fatto colazione e ha letto regolarmente i giornali. Continua la terapia prescritta, inclusa la fisioterapia respiratoria. Nel bollettino diffuso ieri in serata, lo ricordiamo, le condizioni di Francesco erano definite in miglioramento, alternata all'ossigenoterapia ad alti flussi con Ventimask, necessari comunque ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi. La mattinata di ieri era trascorsa tra fisioterapia respiratoria e riposo, nel pomeriggio la preghiera nella cappellina dell'appartamento privato e le attività lavorative. Secondo quanto si è appreso, il Papa è uscito dalla fase più critica, ma la situazione resta complessa e per questo la prognosi rimane riservata. Prosegue intanto la recita del Rosario Serale in Piazza San Pietro per la salute del Pontefice, iniziata lo scorso lunedì. Questa sera il momento di preghiera sarà guidato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. Per l'attualità internazionale, il presidente ucraino Zelensky è arrivato nella notte a Washington, dove è atteso per il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Trump, che avverrà tra qualche minuto alle ore 17 italiane. Durante la visita è attesa la firma del controverso accordo economico tra Stati Uniti e Ucraina sulle terre rare. Da un lato c'è la costituzione di un fondo gestito insieme dagli Stati Uniti e dall'Ucraina, su cui dovrebbe essere versato il 50% di tutti i ricavati ottenuti dallo sfruttamento di terre rare e di altri minerali che si trovano sul suolo ucraino. Dall'altro c'è la richiesta di Kiev di garantire la sicurezza del paese, dopo che Trump ha più volte dichiarato che questo dovrebbe essere un compito affidato ai paesi europei. Intanto lo stesso Trump ha prorogato di un anno le sanzioni imposte alla Russia dopo l'annessione della Crimea e del riconoscimento dell'indipendenza delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, quindi dal 2014. Le sanzioni resteranno in vigore dopo il 6 marzo 2025, si legge in un documento. Ricordiamo che durante una conversazione con la stampa in settimana, Trump ha affermato che gli Stati Uniti sarebbero stati pronti a revocare le sanzioni contro la Russia, ma solo dopo la fine della guerra in Ucraina. Intanto, sul terreno si combatte nella regione russa di Kursk e in quella ucraina di Sumy, con sconfinamenti da ambo le parti. In Medio Oriente, invece, fonti di Hamas hanno dichiarato ad Haaretz, il quotidiano israeliano, che gli ostaggi rappresentano un'importante carta vincente e non saranno rilasciati tutti, vivi e morti, finché non ci sarà una chiara posizione israeliana sulla fine della guerra. Due funzionari del governo israeliano hanno invece dichiarato che l'intenzione di Gerusalemme è di prolungare la prima fase dell'accordo, con lo schema secondo cui Hamas rilascerebbe 3 ostaggi ogni settimana in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi. Infine, si è conclusa a Roma, nella sede della FAO, la COP16 sulla biodiversità, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. È stato stanziato un fondo da 200 miliardi di dollari all'anno fino al 2030. Per la prima volta nei 30 anni di storia dalla firma della Convenzione sulla diversità biologica, appunto, c'è un fondo. L'obiettivo è quello di proteggere il 30% della superficie terrestre e marina rispetto agli attuali 17% della terra e l'8% dei mari. Il fondo Cali, che era stato istituito in Colombia a novembre scorso, quando c'è stata la prima sessione di questa COP, il fondo sarà gestito dalle Nazioni Unite e prevede una compensazione per le popolazioni indigene che da sempre lavorano per conservare la biodiversità mondiale. Le risorse economiche non statali arriveranno dalle aziende che traggono un vantaggio economico dall'uso commerciale delle risorse genetiche. Si tratta di imprese del settore farmaceutico, cosmetico, biotecnologico agricolo, biotecnologico industriale e anche legate all'intelligenza artificiale, che contribuiranno al fondo con l'1% dei loro profitti e lo 0,1% dei loro ricavi, un ammontare di svariati miliardi di dollari. È tutto, a te la linea.
E grazie a Michele Raviar per questi aggiornamenti che ci hanno portato anche in Medio Oriente. A proposito di Medio Oriente, vogliamo parlare adesso di Cisgiordania. Quest'area è definita un campo di battaglia dove sono state uccise più di 50 persone da gennaio e dove è in corso un'operazione su vasta scala dell'esercito israeliano contro il territorio palestinese. Queste sono le parole del responsabile dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, Philippe Lazzarini, twittate dal suo account X. La situazione in questa regione, come sapete, è particolarmente tesa. Israele già da diversi giorni potenziando l'offensiva muro di ferro, ha dispiegato i carri armati che non entravano dal 2002. Ricordiamo anche che ci sono 40.000 persone costrette ad abbandonare le proprie case nei campi profughi del nord, come Jenin. Oggi si registra anche l'uccisione di un 25enne palestinese nel campo di Balata. Allora, noi abbiamo in collegamento Andrea Avveduto, portavoce della ONG Pro Terra Sancta, attiva sul campo. Buon pomeriggio, Andrea.
Buon pomeriggio, grazie.
Cerchiamo subito di capire ad oggi qual è lo stato delle cose.
Ma allora, quello che sta accadendo in Cisgiordania è il naturale proseguimento di quella guerra che è iniziata a Gaza. Netanyahu ha dovuto cedere alle pressioni di Trump, ma non poteva fare i conti senza le pressioni interne del suo governo per mantenerne la tenuta, quindi di fatto si è trattato, come dire, di uno scambio per cui ha ceduto, diciamo, Gaza in cambio della Cisgiordania, dove ha dato di fatto possibilità al suo ministro Ben-Gvir, il leader di coloni, di fare in modo che divenisse a tutti gli effetti un campo di battaglia. Oltre agli scontri dei coloni, però, dobbiamo sottolineare una violenza quasi inedita, nel senso che abbiamo visto l'esercito entrare con i carri armati a Betlemme e tante altre città della Cisgiordania, abbiamo visto degli scontri con i coloni, con i 500.000 coloni armati, che hanno raggiunto dei picchi di violenza mai visti, addirittura dei bombardamenti fatti con i droni. Ecco, questo ci fa, come dire, ci fa molta paura e ci fa presupporre una continuazione di questa guerra e un altro fronte, quello che la Cisgiordania, che sta effettivamente esplodendo, e non sappiamo a quali conseguenze potrebbe portare nel futuro l'esplosione di questo fronte, dove ricordiamo, insomma, i 6 milioni di palestinesi che vivono all'interno della Cisgiordania vivono in condizioni veramente difficili, dove la rabbia potrebbe veramente esplodere. Allora a quel punto sarebbe una guerra aperta tra entrambe le fazioni.
Ecco, sì, dunque l'hai detto anche tu, si pensa a questa come un allarmante proseguimento, comunque un'estensione della guerra a Gaza. Oltre agli sfollamenti, alle uccisioni, agli arresti di civili quotidiani da parte dell'IDF, diciamo all'ordine del giorno ci sono anche la distruzione delle infrastrutture pubbliche, la demolizione delle strade, le restrizioni all'accesso. Quanto è difficile per voi e per le ONG in particolare lavorare e operare oggi in Cisgiordania?
Oggi è molto difficile per le ragioni che hai elencato, quindi la difficoltà anche di spostamenti che si verificano all'interno della Cisgiordania, delle zone A, B e C, ma è difficile anche per un altro motivo. In questo momento Israele sta cercando di mettere a tacere alcune ONG che evidentemente hanno una linea, diciamo, diversa da quella che è la linea adottata da questo governo. Si sta parlando di una legge che dovrebbe passare nelle prossime settimane, che prevede anche il taglio dell'80% delle donazioni che le ONG che sono registrati in Israele ricevono, diciamo, a tutt'oggi. Questo riguarda ONG come Breaking the Silence e altre, diciamo, più famose, che hanno sempre manifestato un'opposizione a quella che è la linea del governo Netanyahu, e ovviamente questo è qualcosa che ci preoccupa molto anche noi come ONG, che potremmo non più operare con quella libertà che ci è stata garantita fino ad oggi. E questo è un tema. L'altro tema che è legato naturalmente all'evolversi della situazione militare in Cisgiordania è il fatto che, se effettivamente Israele dovesse decidere di annettere alcune parti della Cisgiordania, anche tutti i palestinesi che magari lavorano, che si spostano per lavorare, a quel punto lì non potrebbero più farlo, e questo naturalmente fermerebbe i nostri progetti, i progetti di tante associazioni, ma anche la vita normale, diciamo, della Palestina, per come l'abbiamo intesa fino ad oggi.
Ecco, a proposito di progetti, che cosa serve maggiormente a livello umanitario in questi territori?
Allora, ad oggi quello che serve è sicuramente un aiuto per quanto riguarda i beni di prima necessità, soprattutto in alcune zone della Palestina, ma io direi che il bene primario e l'esigenza primaria per la popolazione palestinese, non solo, è l'educazione. Bisogna continuare a investire sull'educazione, perché questo è il primo punto per cui uno può pensare e immaginare un futuro diverso. Questo è un conflitto politico, ed è un conflitto che però c'entra con la convivenza di queste persone, che non si sono ancora abituate all'idea di dover convivere assieme. Ma la convivenza e la pace si imparano innanzitutto a scuola. Bisogna ricominciare da lì, investire nelle scuole, investire nell'educazione. Questo è il primo punto, e questo secondo me è il bisogno umanitario più urgente in quella terra.
Andrea, in 30 secondi davvero, ci sono diversi appelli da parte della comunità internazionale. Oggi anche la Germania ha chiesto a Israele di lasciare che le ONG possano operare in Cisgiordania. A livello proprio internazionale, che cosa invece servirebbe, insomma?
A livello internazionale servirebbe una politica che possa lavorare finalmente al servizio di quello che è il bene comune di entrambi i popoli. Questo conflitto è stato schiacciato nell'arco di questi anni da interessi partitici e ideologici. La presidenza Trump sta acuendo anche questa differenza tra quella che è il mondo palestinese e il mondo arabo, quindi cercando di spostare gli equilibri tra il mondo saudita, tra il mondo sciita e quello sunnita. Servirebbe invece una politica che abbia a cuore la questione palestinese, che abbia a cuore il destino di questi popoli, che non venga invece schiacciato da quelle che sono le questioni economiche e politiche che sono evidenti a tutti da anni ormai.
Bene, grazie ad Andrea Veduto, portavoce della ONG Pro Terra Sancta, e buon lavoro.
Grazie a voi, una buona serata.
Un abbraccio a Papa Francesco, siamo tutti felici di sapere che sta migliorando. Questo è l'augurio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato oggi dai media vaticani. Il primo cittadino ha fatto un bilancio sul giubileo, parlando di cifre, ma non solo di cifre, e ha sottolineato il valore spirituale dell'evento e la grande collaborazione tra Comune, Santa Sede e Governo italiano per rilanciare la città, le periferie e soprattutto il patrimonio culturale dei servizi alla comunità. Gualtieri ha anche messo l'accento sul settore dei trasporti pubblici e tanti interventi realizzati per migliorare la mobilità dei romani e dei pellegrini. Pensiamo agli autobus che sono di più in circolazione, la sostituzione dei binari della metro A da Ottaviano a Battistini. Adesso c'è una pausa per non disturbare i pellegrini, ha detto Gualtieri, ma già dalla fine dell'anno ripartiremo e rifaremo tutte le stazioni. Allora ascoltiamo uno stralcio dell'intervista al sindaco di Roma realizzata da Luca Collodi.
Un saluto, un abbraccio a Papa Francesco, sono e siamo tutti felici di leggere che sta migliorando, gli siamo così vicini in questo momento difficile, pensiamo a lui, preghiamo per lui, siamo davvero attenti e aspettiamo di vederlo tornare dentro il Giubileo, nella Chiesa, nella sua opera straordinaria. Io veramente ho un rapporto con Sua Santità bellissimo e sono ogni volta che lo incontro, che lo vedo, commosso dalla sua straordinaria capacità di esercitare il suo magistero in questo modo così profondo e al tempo stesso vicino alle persone, capace di farsi comprendere e capire da tutti. È veramente una persona straordinaria e i romani gli vogliono bene, gli vogliono molto bene, gli sono tutti vicini.
Sindaco Gualtieri, il Giubileo è un'occasione per ripensare talvolta anche il territorio, in questo caso l'area metropolitana di Roma. Ecco, quali sono le sue aspettative per questo periodo di festa per la comunità cristiana?
Ma noi abbiamo cercato di essere coerenti proprio col messaggio di questo Giubileo, che chiama alla speranza, ma anche alla cura del creato, all'ambiente, alla qualità della vita delle persone, e quindi abbiamo cercato di fare opere che al tempo stesso servissero naturalmente a rendere la città più accogliente, efficiente per i pellegrini, ma anche a renderla più bella, più verde, più sostenibile, più inclusiva. Un po' Piazza Pia è un po' il simbolo di questo, nel senso che è un'opera anche pratica, da un punto di vista pratico, molto utile, tra l'altro forma una grande fountain con un sottovia, snellisce il traffico, consente di realizzare una grande piazza multipla che da Piazza San Pietro arriva fino a Piazza Pia da 150.000 persone, ma al tempo stesso dà un messaggio di una città più verde, con più spazi pedonali, che sa valorizzare le sue straordinarie bellezze e offre dei luoghi di incontro per le persone, la più grande piazza pedonale di Roma. Insieme a tanti interventi, diciamo, sull'hardware della città, abbiamo già rifatto il 70% nel quale degli interventi giubilari delle strade, della viabilità primaria, che era ridotto malissimo, però ecco, ci sono interventi sociali importanti. È stato molto bello per me visitare le tenso strutture che abbiamo realizzato, dove persone senza fissa dimora sono non solo accolte in un luogo dignitoso, caldo, con presidi sanitari, dove possono dormire, mangiare, stare, ma anche aiutate a rimettersi in piedi.
Cosa resta e come sta arrivando il Giubileo nelle periferie romane?
Noi abbiamo voluto che una grande parte degli interventi non fossero quelli tradizionali, che appunto molti interventi che riguardano strade, marciapiedi, piazze, parchi, sono fatti nelle periferie, oppure appunto un centro per le famiglie, un centro per i disabili, che in questo caso a Pietralata è realizzato, ecco, insomma, in tanti quartieri abbiamo voluto comunque realizzare delle opere. Abbiamo anche detto ai municipi: scegliete voi un intervento che ritenete importante per la vostra comunità e lo sosteniamo con risorse giubilari. Quindi questi interventi, che hanno un cronoprogramma, come sono quelli cosiddetti essenziali e non indifferibili, perché non sono direttamente legati all'accoglienza, si stanno realizzando e verranno via via completati nel corso di quest'anno e dei primi mesi del prossimo, proprio per lasciare una memoria positiva in tutta la città e non solo nel suo centro di questo Giubileo.
L'uso del servizio pubblico a Roma, mi riferisco agli autobus, ai tram, diciamo al piano poi del traffico più in generale, ecco, il Giubileo porterà una svolta anche su questo fronte?
Tantissimo gli autobus in circolazione che abbiamo voluto acquistare con le risorse Giubileo. Abbiamo completato la sostituzione dei binari della metro A da Ottaviano a Battistini, che è stata realizzata, si è finita, ma erano binari vecchi, in pessime condizioni, c'erano infiltrazioni, con le risorse giubilari. Abbiamo già riqualificato le stazioni della metro di Spagna, di Ottaviano e di Cipro con le risorse del Giubileo e adesso c'è una pausa per non disturbare, diciamo così, i pellegrini, ma già dalla fine dell'anno ripartiremo e le rifaremo tutte. Abbiamo in qualche modo recuperato un gap manutentivo di circa 15 anni che si era accumulato e oggi abbiamo il nostro servizio funzionante. In parallelo, ma questo riguarda il PNRR, stiamo invece realizzando l'ampliamento e il potenziamento del servizio con la realizzazione delle nuove tranvie o della nuova metropolitana, perché appunto quella non è l'evento di questo giubileo, ma io sto lavorando perché lo sia del prossimo, nel senso che ho lanciato un po' anche la proposta, la sfida, visto questo metodo giubileo di collaborazione così positiva tra il governo, Roma Capitale, la Santa Sede, ha dato dei risultati importanti, perché non lavorare da subito con questo metodo, con questo spirito, per guadagnare quei 2-3 anni che ci consentirebbero di avere la metro C che arriva proprio al Vaticano, che è a Castel Sant'Angelo, e poi fino a Farnesina, pronta per il giubileo del 2033.
Dentro la mano una carezza. Ci fermiamo un attimo, c'è Giorgia, la cura per me.
Questo sorriso che hai cercato, che hai cercato. Più ti avvicini e più io mi allontano. E i ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore. Ogni mia stupida emozione. E no, non cambierà. Dirti una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna. Oh, non so più quante notti ti ho aspettato. Ma scordarti non so ancora come si faccia. Qualcosa lo dovevo rovinare. Nascondo una lacrima nel mare. Ferito, voglio andare avanti all'infinito. Trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito. E no, non cambierà. Dirti una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna. Oh, non so più quante notti ti ho aspettato, per finire in goia.
Alla radio.
In questa seconda parte del Mondo alla Radio parliamo di salute e di cure che ancora mancano, ma in particolare parliamo della Giornata Mondiale delle Malattie Rare che ricorre il 29 febbraio, pensate, un giorno raro appunto, ma che negli anni non bisestili si anticipa ad oggi, appunto 28 febbraio. Si stima che nel mondo siano circa 300 milioni le persone con una malattia rara, in Europa 30 milioni, in Italia circa 2 milioni, uno su 6 ha meno di 18 anni. Circa 10.000 le malattie rare ad oggi conosciute, ma solo per 450 di esse esiste una cura. Tutte le altre possono beneficiare di riabilitazione, di cure di contenimento e poco altro. Per qualcuna non ci saranno mai trattamenti specifici. La ricerca rappresenta la speranza per i pazienti e le loro famiglie di vedere migliorata la loro qualità di vita, perciò è necessario sostenere tutti i tipi di ricerca, non soltanto quella finalizzata alla produzione di farmaci, ma anche quella comportamentale, quella sulla storia naturale, sull'efficacia delle riabilitazioni, sulla robotica per lo sviluppo di ausili, sulla digital health e su quella organizzativa. Sono tutte ugualmente importanti, così come è importante lo screening neonatale esteso che può salvare la vita ad un bimbo. Grazie al test alla nascita, infatti, è possibile individuare subito malattie rare per le quali sono disponibili cure e quindi avviare la terapia in modo da evitare disturbi permanenti. Ma questo non è ancora purtroppo un diritto di tutti i neonati, perché anche su questo esistono delle disparità. Tante le iniziative messe in campo per questa giornata, ovviamente iniziative di sensibilizzazione, non solo, per ricordare anche ai governi di aggiornare i livelli essenziali di assistenza con cadenza annuale. Eugenio Murrali ha intervistato Piero Sant'Antonio, presidente e fondatore di Mitocon, un'organizzazione di volontariato fondata una ventina di anni fa che sostiene la ricerca sulle patologie mitocondriali.
Le malattie mitocondriali sono tante, sono malattie genetiche che originano da difetti del DNA o mitocondriale o nucleare che, diciamo, tradotte in soldoni impattano moltissimo nella vita dei pazienti, perché possono avere dei sintomi molto importanti e possono causare delle limitazioni molto importanti della salute dei pazienti.
Quali sono gli strumenti che Mitocon mette in atto per favorire la ricerca su queste malattie?
Anzitutto alimenta la comunità scientifica che si occupa di malattie mitocondriali, e l'alimentazione comprende sia il supporto in termini economici alla ricerca, che facciamo direttamente o in collaborazione con altre associazioni che in Europa e nel mondo si occupano di malattie mitocondriali, ma poi animiamo la comunità, cerchiamo di creare nuovo interesse, aiutiamo i percorsi di carriera dei giovani per indirizzarli alle attività mitocondriali sia assistenziali che di ricerca. Quindi, diciamo, è un'azione a tutto campo che l'associazione, insieme con le altre associazioni in giro per il mondo, fa su tutta la comunità scientifica internazionale.
Che ruolo hanno le famiglie nel sostegno a chi è affetto da malattie mitocondriali?
È un ruolo centrale, un ruolo essenziale. Noi abbiamo tanti pazienti, specie quando la malattia si manifesta in età pediatrica, perinatale, tanto più aggressiva, tanto più si manifesta precocemente. Le famiglie sostanzialmente sono la prima barriera che si crea contro la malattia, supportando tutte le attività dei pazienti, supportando le terapie, quelle poche che ci sono. Quindi, diciamo, svolge un ruolo essenziale. Senza le famiglie i pazienti mitocondriali non vanno lontano, e questo supporto si mantiene alto nel tempo, perché comunque i pazienti mitocondriali hanno bisogno di un supporto continuo durante tutta la propria vita, e quindi spesso i genitori diventano caregiver al 100% del tempo, a tempo pieno, proprio per permettere una vita dignitosa e una vita con il massimo della qualità che si può assicurare a questi pazienti.
Parliamo anche di speranza al centro di questo giubileo. Quali sono le sue attese per il futuro come fondatore di Mitocon e come papà di Michele?
Diciamo che le attese e le speranze sono facili da individuare, sono due. Una, che i nostri figli stiano bene, e questa, diciamo, cerchiamo di fare tutto il possibile perché questo si realizzi immediatamente. E poi la seconda è quella di trovare le cure. Trovare le cure è la nostra stella polare, cerchiamo di avvicinarci a questo obiettivo in tutti i modi possibili.
Si sono fatti passi avanti in questi anni anche grazie a Mitocon?
Si sono fatti grandissimi passi avanti perché quando Midocon è stata fondata ormai quasi 20 anni fa, i nostri convegni scientifici erano tutti concentrati sulle diagnosi, per la difficoltà di fare le diagnosi. Negli ultimi anni invece buona parte dei nostri convegni sono affollati di interventi che parlano di terapie, quindi abbiamo fatto enormi passi avanti che non sono comunque sufficienti, perché la strada da fare è ancora tantissima e le terapie si intravedono ma ancora non sono pronte per i nostri pazienti, e questo conferma la nostra attività e il nostro impegno tutti i giorni per renderle più vicine possibili.
C'è sull'aspetto medico anche quello sociale.
L'aspetto sociale è importante, insomma in Italia noi stimiamo che ci siano 15.000 pazienti, quindi ci sono 15.000 famiglie che in qualche modo sono impattate dalle malattie mitocondriali. Sono numeri importanti, sono numeri che non solo trasferiscono, diciamo, la dimensione del fenomeno, ma in qualche modo trasferiscono anche la quantità di energia che serve per supportare questi pazienti e supportare queste famiglie. Sono malattie che hanno impatti importanti sulla vita familiare e sociale, e quindi l'impatto sociale è importante, perché noi dobbiamo garantire ai pazienti di vivere al meglio possibile, e quindi avere le interazioni con la scuola, col mondo del lavoro quando è possibile, con tutta la rete sociale che gravita intorno alle famiglie. E sono numeri importanti e sono impegni importanti, quindi l'impatto è sicuramente sia sanitario che sociale.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
E adesso vi raccontiamo una storia, è quella di Michele Sant'Antonio, il figlio di Piero che abbiamo appena ascoltato in questa intervista. Michele innanzitutto è una persona che non si arrende, oggi ha 25 anni e quando ne aveva neppure 6 la nonna si è accorta che qualcosa in lui non funzionava. Ha notato, dice, che il mio occhio sinistro andava dove gli pareva, non stava dritto come il destro. Piero e Alessandra, i suoi genitori, si sono subito attivati, ma ad una diagnosi, quando parliamo di malattie rare, è davvero il primo grande ostacolo. Qualche tentativo a vuoto, poi l'approdo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Qui un medico ha capito che il problema del piccolo paziente era un'alterazione del DNA mitocondriale. Sono stato in cura lì fino al 2021, quindi al Policlinico Agostino Gemelli, dove mi seguono tuttora. L'ipovisione, alcune difficoltà al braccio sinistro, talvolta la perdita dell'equilibrio, sono sintomi con cui Michele convive. Nella sua quotidianità affronta anche piccoli ma importanti problemi pratici, come per esempio allacciare le scarpe, chiudere la giacca, mettere una sciarpa quando sente freddo. Tutto questo non gli ha impedito però di frequentare un prestigioso liceo classico romano, di prendere una laurea triennale in scienze politiche alla Sapienza e di coltivare un sogno. Sentiamo la sua testimonianza.
Michele, quando ha preso coscienza di avere a che fare con una malattia rara?
Diciamo nella prima adolescenza, perché ero l'unico bambino che aveva l'insegnante da segno in classe.
E chi se ne è accorto in famiglia?
All'inizio mia nonna, che il mio occhio sinistro andava dove gli pareva, non stava dritto come adesso. Da lì hanno visto che non ci vedeva bene dall'occhio sinistro, e però non hanno capito subito che tipo di malattia aveva, perché hanno fatto una serie di analisi sbagliate. Poi sono arrivato al Bambino Gesù, dove il dottor Enrico Bertini ha dato il responso che c'era una malattia neuromuscolare e mi dovevo andare solo vedendo la mia radiografia. Quindi poi dal 2006 al 2021 sono stato seguito al Bambino Gesù e poi al Gemelli.
Che vuol dire avere a che fare con una malattia rara sul piano pratico?
Nel mio caso, che non posso prendere la patente, quindi guidare una macchina. Negli anni è diventato più difficile per me stare stabile su un autobus, perché ho paura di cadere se non mi reggo, se non sto seduto, o sulla metro se siamo troppo appiccicati. Poi il fatto che, essendo un assiduo lettore di libri, negli anni l'hanno scritti molto più che gli altri, quindi devo vedere prima come sono scritti, se sono scritti abbastanza grandi, se io posso leggerli o meno. Quindi mi comporta anche la difficoltà nel lasciare le mie scarpe o nel lasciare la mia giacca nel mettermi la sciarpa d'inverno. Io negli anni non l'ho detto mai a molta gente, uno perché a me sembra normale che ce l'abbia, perché ce l'ho avuto da quando ero bambino, quindi da 5 anni. E poi perché forse perché intimamente penso che la gente non sappia neanche che siano le malattie mondiali, quindi forse è un mio aspetto di timidezza che non credo di avere, però su quell'aspetto sì.
Sul piano emotivo come affronta tutto questo?
Dopo 20 anni che mi hanno diagnosticata, ormai mi sono rassegnato, ho fatto ciò, però spero sempre che trovino una cura. L'unico dei due aspetti che mi fanno un po' più arrabbiare, da 4-5 anni mi arrivano spontaneamente gli occhi, che non mi fa vedere dove vado, dove cammino. Poi sì, non posso avere la libertà di movimento, perché me lo impedisce la patologia che mi... Non dico che mi opprime, però, perché non mi opprime, perché non sto in carcere. Però se non l'avessi potrei fare come gli altri ragazzi, quindi avere una macchina.
Però ha tanti amici.
Sì, sì, diciamo tanti amici che se li aiuto mi aiutano in qualche modo.
I suoi genitori a un certo punto fondano Mitocon, sì, l'organizzazione di volontariato, sì, in cui siamo. Come cambia la sua vita quando nasce Mitocon?
È cambiato perché innanzitutto ho detto legami di amicizia con gli altri, soprattutto i genitori, perché gli altri pazienti, essendo affetti da una malattia molto peggiore di me, non potendo dialogare con loro, non posso avere un riscontro. Però è bello avere persone con malattie molto simili alla mia o molto diverse con cui mi posso confrontare e quindi posso avere dei riscontri su come va la loro vita.
Fate tante attività con Mitocon?
Sì, sì. La raccolta fondi, le due campagne principali sono le campagne di Natale e di Pasqua. Poi abbiamo anche il Miracampo, che si è fatto sempre in Toscana, è un campo estivo per i pazienti affetti da malattie mitocondriali e le loro famiglie, che poi negli anni è aumentato perché siamo partiti da 80 famiglie a 160, quasi 200 famiglie. Poi abbiamo anche il progetto finanziato interamente da Mitocon, i cosiddetti spaziali, un webinar che si svolge su Zoom mensilmente, in cui o medici o psicologi ci relazionano sul loro operato.
Liceo classico, sì. Una laurea triennale in scienze politiche, un percorso impegnativo, sì, ma anche entusiasmante. Come lo ha affrontato?
No, il liceo è andato abbastanza bene. Ho avuto l'insegnante di sostegno che supporta in tutti i 5 anni, e anche all'università ho avuto i tutor che mi hanno aiutato nel prendere appunti neanche nella parte relazionale.
Ha molti ricordi di quei momenti con i compagni?
Sì, poi ci siamo visti anche dopo, non con tutti, perché non con tutti sono rimasto legato, ho bei ricordi di quei 5 anni.
Veniamo a questo, sì, lavoro che da un anno, sì, fa per, sì, Mitocon. In cosa consiste?
In 2 giorni a settimana trovare le analisi scientifiche sul mondo sanitario e sul mondo delle malattie rare. È bello perché sull'osservatorio delle malattie rare ho trovato un sacco di malattie che non conoscevo.
Però lei è un ottimista, sì, e ha progetti per il futuro, sì. Quali?
Il mio sogno, diciamo, sarebbe diventare parlamentare, perché da 9 anni siamo da vicino, oppure lavorare a un istituto di ricerca da faccia in mare di distanza, chiamato lì si parla.
Sigla ci dice che siamo arrivati alla rubrica Topic Trends, consueto appuntamento del venerdì. Andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa l'opinione pubblica. In collegamento dalla sede centrale di Mondadori c'è Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni. Buon pomeriggio, Matteo.
Buon pomeriggio Cecilia e buon pomeriggio a tutti.
Allora, Papa Francesco nella top 5 di X ormai da 2 settimane da quando è ricoverato al Gemelli, arrivano messaggi di vicinanza, preghiera, pronta guarigione. Qui chiaramente non c'è nulla da commentare, lo dico per dovere di cronaca, nulla da commentare se non il grande affetto che cattolici e non stanno riversando su di lui in questo momento di sofferenza. Poi i social registrano l'onda lunga di Sanremo che continua ad essere in tendenza, così come il nome di Olli di questa 75esima edizione, che però ha rifiutato di rappresentare l'Italia all'Eurovision. Grande delusione tra i fan. Secondo te, Matteo, come possiamo leggere questa scelta di Olli?
C'è sicuramente una grande delusione, ma la scelta, diciamo, è presto spiegata. Come sappiamo, Holly aveva un tour sold out previsto per quelle settimane lì, con delle date molto ravvicinate rispetto alle date dell'Eurovision. Logisticamente spostare tutto sarebbe stato molto complicato. Sappiamo che è stata valutata come opzione, ma evidentemente non ci sono riusciti. Ed evidentemente i ragazzi del suo entourage hanno deciso giustamente, secondo me, di non sottoporla a uno stress eccessivo, di infilare un impegno tra altri impegni molto importanti. Quindi questo, secondo me, è una cosa significativa, perché significa finalmente, da un certo punto di vista, togliere un po' di stress agli artisti, soprattutto a un artista giovane come Holly.
Sul palco dell'Eurovision, l'Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi, che a Sanremo è arrivato secondo. Anche qui il popolo del web si è spaccato. In molti dicono che non è adatto, altri che Lucio è un cantautore straordinario e quindi saprà rappresentare, anche raccontare l'Italia in un modo magari diverso.
Beh, quelle, le classifiche ci dicono che oggi Lucio Corsi è il terzo artista più ascoltato su Spotify in Italia ed è ottavo nella classifica delle radio. Quindi direi che, francamente, chi dice che di non sentirsi rappresentato da Lucio Corsi non ha proprio le idee ben chiare di quello che sta andando il nostro paese in questi giorni. Lucio sicuramente è un grande cantautore, ma è anche un grande artista e da un certo punto di vista ha più un sapore internazionale rispetto a Holly. Sicuramente sono convinto che all'interno di un Eurovision Lucio Corsi possa andare molto meglio di Holly, perché è un prodotto musicale che è affine a quelle che sono le caratteristiche, diciamo, vincenti in quella che era la storia dell'Eurovision. Lui è molto molto bravo, sa tenere molto bene il palco ed è uno che è amato veramente, veramente da tutti.
Matteo, mi senti? Ok,
Sì, ti sento, tu mi
perfetto,
senti?
perfetto.
Ok.
Sì, abbiamo avuto un attimo di problema di linea. Oltre 1.000 artisti, tra cui Kate Bush, Annie Lennox, Billy Ocean, The Clash, Jamiroquai, si sono uniti per registrare un album muto contro l'intelligenza artificiale, che a detta loro rappresenta un danneggiamento per la creatività. Chiaramente è un atto simbolico contro una proposta che permetterebbe alle aziende di intelligenza artificiale di addestrare i propri modelli su materiale protetto da copyright senza necessità di licenza. È un'iniziativa però dal grande impatto emotivo, cioè mettere su un disco e non sentire nulla lascia di stucco. Tra l'altro, una cosa del genere era già successa nel cinema, ma davvero siamo sempre lì e io la domanda te la ripongo. L'intelligenza artificiale e quindi la tecnologia possono sostituire il fattore umano di un artista?
Non possono sostituirlo diciamo, da un certo punto di vista, ossia quello della creatività estrema, che l'intelligenza artificiale non sarà mai in grado di riprodurre come quella di un essere umano, perché non ha ovviamente la sensibilità e il vissuto che nel raccontare, per esempio, in questo caso la musica, mettendoci dentro l'esperienza personale. Vero è che l'intelligenza artificiale comunque può aiutare anche a produrre musica. Banalmente, se noi dovessimo fare un jingle per una pubblicità, oggi è più facile e più semplice farlo attraverso un'intelligenza artificiale che non, diciamo, contattando un artista e facendogliela comporre apposta. Diverso è appunto quello che è il discorso di un artista come, per esempio, Jamiroquai, che continuerà a comporre e comporrà sempre comunque meglio di un'intelligenza artificiale. Cioè, su questo non ci sono dubbi.
Rimarriamo sul tema e non possiamo non parlare, anche perché tutta la rete ne parla, del video scioccante di Donald Trump su Gaza. Un video realizzato appunto con l'intelligenza artificiale, che ha in sottofondo una energica colonna sonora elettronica. Si apre con l'inquadratura di alcuni bimbi in mezzo alle macerie di Gaza, bimbi che poi attraversano un tunnel e si ritrovano magicamente in una spiaggia paradisiaca con grattacieli, ombrelloni, palme, palazzi lussuosi, ampi boulevard, insomma. Molti anche capi di Stato in Europa, in America, sul web o in altre modalità lo hanno definito orrendo, irrispettoso, di cattivo gusto. Allora, ti chiedo, quanto è bullismo politico, quanto invece è uno spot all'intelligenza artificiale di Elon Musk, che tra l'altro compare nel video?
Ma io credo che sia l'ennesima provocazione di queste prime settimane di presidenza Trump. Ne sta facendo di continue in ogni campo, in ogni ambito, dall'economia alla politica internazionale. Questa del video su Gaza fa seguito a quella che era già stata una prima provocazione, ossia dire facciamo della Palestina una sorta di nuova Costa Azzurra del Mediterraneo. È chiaramente una provocazione estrema, ovviamente di cattivo gusto, perché ben sappiamo quello che sta succedendo a Gaza in questo periodo. Sappiamo che ormai è evidente a tutti che Trump governa con Elon Musk, che di fatto non ha cariche, ma poi è la, diciamo, voce secondaria degli Stati Uniti oggi. Sicuramente la sua intelligenza artificiale, che si chiama Grok 3, è stata lanciata da poche settimane, ne avrà anche in questo caso una risonanza notevole, non che ne avesse bisogno, perché ne hanno parlato anche i sassi di questa cosa qua. Però è chiaro che Trump sta continuando a schiacciare l'acceleratore su queste provocazioni e continuerà a farlo, e quindi speriamo che a un certo punto anche lui si metta l'anima in pace e la smetta.
E di certo è un personaggio divisivo, diciamo così. Intendenza Carlos Diaz Gandia, spero di aver pronunciato bene il suo nome, il coreografo del video backstage di Chiamo io, chiami tu di Gaia, virale in questi giorni. Carlos nel video detta ritmo e passi con suoni onomatopeici e si tratta di una tecnica precisa per dare indicazioni rapide ed efficaci a chi balla. Chi balla lo sa, insomma, che questa tecnica è molto utilizzata. Questa performance rubata dietro le quinte ha conquistato i social generando una valanga di meme, ma Carlos Diaz è tutt'altro che l'ultimo arrivato. È CEO dell'Home Dance Studio di Valencia, in carriera ha lavorato con artisti internazionali come Will Smith, come Lola Indigo. L'anno scorso ha collaborato addirittura con Mahmood per la coreografia di Tuta Gold. Eppure solo adesso è una star. I social fanno anche questo, Matteo.
Sì, sicuramente i social fanno anche questo, ma devo dire che in questo caso si tratta di una straordinaria operazione di comunicazione che è stata fatta dal team di Gaia. Gaia è uscita da Sanremo non benissimo, sia lei che Tony F, che arrivavano da Dominatore del 2024 con Sesso e Samba, sono andati, diciamo, in classifica male tutti e due. Gaia è stata anche duramente attaccata nel post Sanremo da Mara Venier a Domenica Inn. In questo caso mi sembra che ci sia stata da parte loro una grandissima operazione di rilancio. Non si parla altro, non si vede altro. È una settimana che si vede questo video di continuo rimbalzare, gente che lo riproduce da TikTok a Instagram. Ha spinto tantissimo la canzone di Gaia, ha creato veramente una comunità forte attorno a questo coreografo che evidentemente piace a molti, perché anche non è proprio il prototipo del coreografo che noi siamo abituati a conoscere. Diciamo, non è un Luca Tommasini che qui gli ha fatto i complimenti, ma è un ragazzo apparentemente normale, il buon Carlos. E quindi devo dire bravi tutti, bravo a chi ha avuto l'idea di prendere quel pezzo di prove, di quel pezzo di video e poi creare questo movimento che è successo.
Matteo, in 20 secondi, è vero che al San Marino Song Contest avremo Gabry Ponte?
Assolutamente, assolutamente. Avremo Gabry Ponte, avremo Luisa Corna, avremo Bianca Azzei, avremo Pier Davide Carone, quindi alcuni artisti noti in Italia. Gabry Ponte che andrà con tutta l'Italia, per cui mi chiedo come sia possibile che qualcuno possa batterlo, visto che il pezzo è fortissimo. Quindi mi sa che avremo Gabry Ponte anche lui all'Eurovision.
Davvero ha fatto ballare tutta l'Italia. Bene, siamo in chiusura di questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio Matteo Valsecchi per essere stato con noi.
Grazie mille a te, Cecilia.
Grazie anche a voi tutti che ci avete seguito. Da Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Tra poco il GR Flash.
Alexa, metti Radio Vaticano.
Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui. Su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
(335) 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
335 12 43 722, è arrivato un messaggio.
Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
il numero di WhatsApp della Radio Vaticana, 335 12 43 722.
Per voi resta aperta la chat come sempre, 335 12 43 722.